C'è una parola nell'Antico Testamento e una parola nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento è scritto: maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. E conoscete la parola del Nuovo Testamento. Lì Paolo ha effettivamente pronunciato la maledizione su coloro che non amano il Signore Gesù Cristo e poi naturalmente su coloro che predicavano un Vangelo diverso. Chi ama il Signore predicherà il Vangelo originale, quello dell'amore di Dio. Un versetto è quello a cui mi voglio rivolgere, è prima Timoteo e poi leggo 4 Corinti capitolo 2, primo Timoteo 1, il versetto 16, e poi leggerò il capitolo 4 di 2 Corinti. Poi oggi, dopo tanto tempo, tradurrò una predica del fratello Branham del 1959. È una predica molto potente, è stata una benedizione per me e so che sarà una benedizione per tutti noi. Qualcuno potrebbe dire, ma è una vecchia predica. Il profeta Isaia, la lettera di Timoteo, la lettera di Pietro sono ancora più vecchie. Sì, anche. No, la parola di Dio non invecchia mai. Quando lo Spirito la rende nuova e viva, è nuova e vive in ogni momento, in ogni luogo, che questo sia il caso in mezzo a noi oggi e soprattutto per voi che volete essere toccati da Dio oggi, che volete essere guariti da Dio. Saprete, il fratello Branham era un vero evangelista che predicava la guarigione, se si può usare questa parola in questo modo, un guaritore. Nessuno ha avuto tanto successo nel pregare per i malati quanto quest'uomo. Le sue prediche erano quasi tutte strutturate in questa direzione, per poter sperimentare le persone la grazia, ma anche Dio con guarigione, liberazione e così via. Leggiamo il 16° versetto, prima Timoteo 1. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza. Io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Prima che Paolo facesse la sua esperienza e scrivesse questa lettera in particolare, molte migliaia di persone erano già diventate credenti da tempo. Alla prima predica di Pietro, 3.000 divennero credenti e in seguito se ne aggiungero altre migliaia. La parola del Signore si diffuse ovunque e molti credettero. In Paolo, come abbiamo letto, Dio ha voluto dare l'esempio della sua longanimità. Dio ha visto quest'uomo infuriarsi, perseguitare i cristiani, ma poi è arrivata l'ora, è arrivato il giorno. Dio ha esercitato pazienza, ma quando è arrivata l'ora si è rivelato a quest'uomo che infuriava così tanto. Si è fatto conoscere a lui e lo ha dato come esempio di ciò che è preparato in futuro per tutti coloro che verranno alla fede e alla vita eterna. E questo mi sembra molto importante. Non dobbiamo vivere al di sotto di questo standard, perché tutto ciò che è al di sotto di questo standard non segue l'esempio che Dio ci ha dato qui nelle sue parole attraverso Paolo. Possa semplicemente diventare un grande desiderio in noi quello che possiamo dire: Signore, se Tu hai dato un esempio, mi viene in mente la parola di Giovanni 13. Allora il Signore lavò i piedi ai Suoi discepoli dicendo: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. Ora, se qui si parla che Dio ha fatto un Saulo di un Saulo un Paolo e lo ha posto come esempio, allora ciò che è accaduto a lui dovrebbe accadere anche a noi. Se si volesse contrapporre un passo biblico all'altro, cosa che nessuno di noi fa, ma in un passo Paolo dice di aver camminato irreprensibilmente nella legge e così via. Conoscete il passo? E qui dice, nella mia incredulità. Era un grande credente, ossia era a favore della causa di Dio, ma non chiedetemi come, molto, molto fervente, ma non nel modo divino, non nel modo di Gesù Cristo, ma nel modo degli scribi e nel modo dei farisei. Ma era zelante per Dio, dice in un altro passo, solo che avveniva nella sua ignoranza, avvenne in uno stato di squilibrio, ma poi il Signore si rivelò a lui come luce ed egli fu salvato, fu illuminato e fu liberato. Può succedere anche a noi, forse anche noi siamo stati zelanti, ognuno a modo suo. Nella chiesa in cui eravamo, eravamo zelanti, facevamo quello che potevamo e pensavamo di rendere un grande servizio a Dio. Ma poi è arrivato il giorno in cui a Dio è piaciuto rivelare il suo Figlio in noi. E quando è iniziata la rivelazione, ci siamo resi conto che tutto ciò che c'era prima non era nella volontà di Dio. La volontà di Dio nella vita di una persona inizia con la rivelazione di Gesù Cristo. Quando Dio si rivela a una persona, la salva, la porta dalla strada sbagliata a quella giusta, è allora che inizia la vera fede, la vera adorazione e tutto ciò che ne consegue. Vorrei leggere i versetti da 16 a 18 di 2 Corinti 4. 2 Corinti 4, 16, 18. Da 16 a 18. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Ci procura sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Adesso viene il motivo. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E qui pensiamo alla parola. Ha guardato colui che è invisibile come se lo vedesse. Anche noi, se vogliamo fare esperienza di Dio questa sera, dobbiamo distogliere lo sguardo da tutto ciò che è visibile e guardare l'invisibile come se lo vedessimo. Che oggi ci sia concesso per grazia, come è scritto qui, che il nostro uomo interiore riceva di giorno in giorno nuova forza. Chi vuole essere rafforzato oggi? Chi vuole essere benedetto oggi? Chi vuole essere guarito oggi? Chi vuole essere salvato oggi? Tutto può accadere oggi. E vi dico che Dio ci conceda la fede, allora accadrà, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. Non dimentichiamolo, abbiamo un grande smisurato peso eterno di gloria che ci venga data una misura piena, perché non ci concentriamo sul visibile ma sull'invisibile. Il visibile è temporale, transitorio e dura, soltanto ci trattiene il temporale. L'invisibile è eterno. È benedetto è colui che viene preso, sollevato dalla temporalità all'eternità nello Spirito. Dio ci benedica tutti. Cantiamo solo abbi fede, solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile. Solo abbi fede. Adesso viene la traduzione del fratello Branham. I discepoli alzarono gli occhi e videro la città santa in lontananza. E cominciarono a rallegrarsi e a dire: ora il regno sarà stabilito. E quel certo uomo che venne lì visitò la Palestina e disse: la gente è venuta là negli ultimi anni, sia per le valli sia per i colli, e dicevano di essere dove era Gesù allora. Quando vedono la città cominciano a piangere. Credo che i discepoli sentissero questo in quel tempo, che il regno sarebbe stato stabilito. Ma adesso è il tempo. Penso che questo sia il sentimento della gente, che è ora il tempo che il regno sia stabilito. Il fratello Neville, il nostro caro e benedetto pastore, mi ha parlato di una riunione di risveglio che terremo qui nella cappella. Già sta pregando per questo e vuole che lo faccia anch'io. E io gli ho detto, sarebbe una cosa benedetta. Non potete avere troppi risvegli. Spesso abbiamo un atteggiamento sbagliato nei confronti del risveglio. Un risveglio non consiste nel portare nuovi membri, ma nel risvegliare quelli che già ci sono. E voglio dire questo perché lo dico dal profondo del mio cuore. Ho la sensazione che qui sia diverso da come era prima. Sento che c'è un giudizio spirituale profondo, come c'era tanto tempo fa, che si è certi di qualcosa e si ha un fondamento. Spero e confido che Dio vi benedica come Chiesa e che possa rivelarsi nella sua potenza. Vedo che anche la costruzione sta andando avanti. È semplicemente bene. Prima o poi noi più anziani dovremo deporre le armi e consegnarle ai più giovani e andremo su. Sapete, ho superato i 50 anni e non voglio accettarlo, e sembra che io abbia appena... Prima ho fatto la spesa e sembra che io abbia appena fatto la spesa qui, e questo dimostra che non abbiamo un posto fisso qui, ma stiamo cercando quello che verrà, cioè la città il cui costruttore è Dio. Lì non ci sarà fine. Oggi, quando ho parlato di questo tema, era la festa della mamma. Non ho, rappresentato la madre come realmente vecchia, con le rughe e così via, che cammina con le stampelle o su una sedia a rotelle. Invece l'ho raffigurata così, la madre nella risurrezione, riportata alla sua età giovanile, in piedi come una regina radiosa. È così che vorrei vedere mia madre davanti a me, non come la vedo oggi, vecchia. Voglio pensare a questo, a ciò che verrà, e credo che questo sia il sentimento che si prova per la propria madre. Vorreste vederla così bella e giovane. Come ha detto il poeta, la vita non era facile, ma lei viveva, e così ha fatto tua madre per fare qualcosa per te. Dio le ha preparato un modo per poter vivere con voi per sempre. Ne sono felice. Non so perché ho annunziato che avrei parlato questa sera su questo tema. Chi è costui? Non so come lo farò. Fino a 1:10 fa ero impegnato in interviste e così via, e sono arrivate alcune emergenze. Voglio che preghiate per il dottor Sam. Sta meglio, e per il dottor Bolton, sua moglie e così via, stanno meglio. E voglio che aggiungiate una nuova persona alla lista di preghiera. Albert List è un mio amico personale. Da quando lo conosco pensavo che fosse un cristiano. Oggi suo fratello mi ha chiesto di pregare per la salvezza della sua anima. Mike Egan mi ha chiesto di ricordarlo soprattutto in ospedale. Non mi ero reso conto che avesse una così alta considerazione di me. Non voleva il suo proprio pastore e mi ha chiesto di venire a pregare per lui. Voglio andare a trovarlo. Pregate per Harry. Stasera siamo felici di vedere qui i miei amici, il fratello Welsh Evans e la sua famiglia. Vedo altri visitatori, forse non li conosco tutti. Vedo lì il fratello e la sorella Elma Collins di Phoenix, Arizona. Non sembra che siate invecchiati, anch'io mi sento il benvenuto qui. Non posso rimanere qui, anch'io voglio vivere nella zona dell'Arizona. Poi vedo qui il fratello Smith. Mi è stato dato il tuo piccolo libro, non l'ho ancora letto, ma certamente lo firmerò, purché sappia che l'hai scritto tu. Lo so allora che è fondato sulle scritture, potrei citare molti altri. Siate tutti benvenuti qui nella cappella. Sono rimasto entusiasta del canto della sorella Stricker, ha cantato in modo semplicemente meraviglioso. Fratelli Menoniti, Dio vi benedica in mezzo a noi. Sì, tutti voi. Ecco un fratello dallo stato dell'Illinois, e ce ne sono tanti. Non siate addolorati se non vi chiamo per nome, vi do il benvenuto. Permettetemi di leggere dalle scritture, dal capitolo 21 di Matteo, iniziando con il primo versetto. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli. Dicendo loro, andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglietole e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? Le folle dicevano: questo è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Chiniamo il capo in preghiera. O Signore, ti chiediamo cosa avremmo detto se fossimo vissuti in quei giorni. Ma noi viviamo in un giorno più grande perché aspettiamo la tua venuta. E mentre ci prepariamo a preparare i nostri cuori portando tutti i covoni che possiamo dal campo di raccolta, da vicino e da lontano, siamo in attesa del giorno e dell'ora in cui lo vedremo venire. Cavalcando un cavallo bianco, scendere dalle porte della gloria per trasformarci, per trasformare questo corpo mortale in un corpo glorioso di risurrezione, dove non ci sarà più peccato e non ci sarà più segno di morte, e lo vedremo così com'è, e vivremo e lo ameremo per tutti i secoli a venire. Ti ringraziamo per questa Chiesa e per il suo pastore, per gli anziani, per i diaconi, per tutti coloro che vengono qui e per tutti coloro che sono venuti a trovarci. Sono pecore dello stesso gregge, forse solo di un ovile diverso. Ti chiediamo di benedirli con la tua presenza oggi e di nutrirci con la tua parola in modo da uscire da qui stasera decisi a essere cristiani migliori di quanto non siamo mai stati, che possiamo andarcene da qui con una rinnovata speranza e gioia nei nostri cuori mentre aspettiamo la sua venuta. Quando abbiamo in mezzo a noi persone malate o sofferenti, non vogliamo dimenticare di pregare per loro. Siamo entrati in questo edificio riuniti per adorare. Sono venute qui persone malate che possono uscire da qui sane. Preghiamo per coloro che sono da qualche parte nelle case, negli ospedali, sul letto della sofferenza. Preghiamo Dio che la mano della tua misericordia possa giungere fino a loro. Preghiamo per coloro che stasera sono indifferenti, che non hanno ancora assaggiato la bontà del Signore, che non ti conoscono ancora e non sanno ancora cosa significhi essere innamorati di Dio. Non capiscono che cosa si stanno perdendo e che mancano. Oh Dio, se ci fosse un raduno radiofonico che li catturi, chiamali, Signore, fa che possiamo essere sopraffatti, che il nostro affetto per Te sia presente. Signore, prima che la porta della misericordia venga chiusa, coloro che restano fuori debbono affrontare il giudizio. Signore, Ti chiediamo tutte queste cose nel nome del Signore Gesù e alla Sua gloria. Amen. La folla era così numerosa, non c'era spazio per dormire da nessuna parte. Dormivano fuori, lungo il muro, per terra, perché si trattava di un pasto pasquale. La gente veniva da tutto il mondo conosciuto per adorare in quel tempo. Era il momento in cui veniva ucciso l'agnello pasquale e simboleggiava la liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù. Ogni anno si celebrava la Pasqua ebraica. Era uno dei momenti o degli eventi più importanti della religione ebraica, perché significava: questo è il giorno della nostra liberazione. Alla gente piaceva pensare che fosse il giorno della loro liberazione. Oh, come ognuno di noi stasera dovrebbe tornare indietro al momento in cui è stato liberato. Cosa ha significato per noi? Mi ricordo nella mia esperienza personale come il mio cuore giovane o il cuore di un giovane desiderasse tanto sperimentare Dio. Ho persino detto: Signore, se potessi verrei a bussare alla Tua porta per parlarti. Conoscete la storia della mia vita. Poiché non potevo parlargli, volevo scrivergli una lettera. Avevo già sentito la sua voce. Ero spesso nel deserto e conoscevo un sentiero che percorrevo sempre, sia per pescare che per cacciare. E ho pensato di scrivere a Dio così. E volevo scrivere: fedele Signore Gesù. Poi volevo appuntare la lettera a un albero e pensavo che quando Dio l'avrebbe vista mi avrebbe risposto. Ma poi quella sera potrei dimenticare la mia età, potrei dimenticare il mio nome se il tempo passa, ma non dimenticherò mai l'ora in cui mi liberò dal peccato. Qualcosa è accaduto nel profondo di me e mi ha trattenuto durante tutte queste ore dolorose. È stata l'ora della mia liberazione. Il peso del peccato mi lasciò. E in quel momento ero una persona nuova, una nuova creatura in Cristo Gesù. Quei giudei venivano ogni anno e lì dentro il Tempio c'era una fontana. Prendevano il pane, le erbe amare e l'agnello e bevevano da quella fonte. E si rallegravano insieme perché Dio aveva mostrato loro misericordia. Questo era il tempo dell'agnello pasquale, e non solo, ma anche di una festa pasquale speciale. Sapete, quando andiamo in chiesa a volte, magari ci andiamo sempre, ma a volte succede qualcosa di speciale. E questo era uno di quei momenti speciali. L'aria era piena di aspettative, proprio come oggi. Tutti gli occhi delle persone che venivano lì aspettavano che lui entrasse dalle porte. E credo che oggi sia più o meno come allora, perché coloro che lo amano desiderano e attendono la sua venuta. L'aria era piena di aspettative. Viviamo in un tempo in cui la Terra è diventata come la vediamo, e la scienza ci dice che mancano 3 minuti alla mezzanotte. Sono sicuro che avete letto la storia dell'uomo dell'esercito. Egli disse: se ci sarà un'altra guerra, durerà solo 3 minuti. I vecchi tempi in cui si facevano guerre per anni sono ormai lontani. Si dice che la prossima guerra durerà solo 2 o 3 minuti. Se uno a un certo punto, se a un certo punto qualcuno si infuria e dovesse premere il pulsante e la cosa venisse lanciata, e abbiamo sensori ovunque che lo riprenderebbero e sappiamo dove e come restituire il colpo. Ebbene, durante la festa di Pasqua si sapeva che sarebbe successo qualcosa di speciale. Si chiedevano che cosa sarà, e così anche oggi. Tutti o quasi tutti sanno che sta accadendo qualcosa. Tutti lo sanno. Potete parlare al peccatore, agli uomini d'affare, a chiunque, e in qualche modo c'è una tale inquietudine nel mondo, sia che si parli a un uomo o una donna, e chi aspetta la sua venuta, la sua gloria risplende di nuovo sul suo volto. Sono in attesa di questo grande evento. Tutta l'aria ne è piena, con l'attesa che qualcosa accada. Il mondo non sa cosa accadrà, ma la Chiesa del Dio vivente sa cosa accadrà. Sa che presto suonerà la tromba e lo vedremo venire dalla gloria sul cavallo bianco, e l'esercito del cielo lo seguirà. I morti in Cristo risorgeranno e insieme verremo presi per incontrarlo nell'aria. Questo è ciò che attendiamo con ansia, questo è ciò che desideriamo. E ci è stato detto che le anime di coloro che ci hanno preceduto, le madri, i padri e così via, stanno aspettando e chiamano: quanto tempo ancora, Signore? Vostra madre vuole rivedervi quanto voi volete rivedere lei. I nostri parenti vogliono rivederci come noi vogliamo vedere loro. Oh, che incontro sarà quando rivedremo tutti i nostri cari e li vedremo nel corpo di risurrezione, nel corpo glorificato, e saremo lì con loro dopo la risurrezione. Oh, che carattere dovremmo avere! Come dovremmo essere trasformati in dolcezza e umiltà, non in disordine qui lì, in fretta, avremo l'eternità per essere lì con il Signore. Oh, quest'epoca nervosa in cui viviamo, non c'è più tempo per nulla, no, un andare e venire, è un giorno terribile. Poi, mentre l'aspettavano che accadesse qualcosa, in realtà era un male che molti non avessero il privilegio di vederlo durante la Pasqua, anche se sapevano che sarebbe successo qualcosa, eppure non potevano vederlo. Sarà così anche per la venuta del Signore. Oggi molte persone sono inquiete, sanno che sta per accadere qualcosa, ma non lo vedranno, perché egli verrà nella quiete della mezzanotte per portare via questa piccola chiesa che ha questo desiderio, che lo aspetta che lui viene. Questi sono quelli che prenderà via al suo ritorno. molti vivono nel clamore e nutrono le loro anime con le cose di questo mondo. Non sanno cosa accadrà, lo scopriranno dopo che la Chiesa sarà entrata nella gloria. Egli viene come un ladro nella notte per portarle via. Ci rendiamo conto che siamo tornati di nuovo lì. Ci rendiamo anche conto che questa aspettativa che abbiamo nei confronti di Dio è data dalla Scrittura. Egli appare sempre a coloro che lo aspettano, sempre a coloro che vogliono vederlo. E sono sicuro che questa è la speranza che portiamo nel cuore stasera. Credo che sia stato circa 6 mesi fa che ho dato la mia testimonianza alle persone e ho detto tutto quello che mi veniva in mente e ho detto potrebbe tornare in qualsiasi momento. Non so perché l'ho detto, stavo parlando del fratello Bosford. Quando ho visto questo vecchio santo, l'ho visitato quando è tornato a casa a più di 80 anni, quando era vicino alla morte. Io e mia moglie siamo andati a trovarlo prima che morisse. Dovevo dire qualcosa. Mi piace quando i santi muoiono, quando vanno a casa in quel modo. Mi sono precipitato così tanto che le ruote si sono surriscaldate. E poi abbiamo visto questo vecchio patriarca che giaceva lì. Quando mi ha visto, ha alzato la testa, teso la sua pallida mano verso di me. Io l'ho abbracciato e ho gridato, Padre mio, Padre mio. I carri di Israele e i suoi cavalieri. Era un uomo di Dio santificato e dissi, fratello Bosford, voglio chiederti una cosa. Pensi che guarirai? No, disse, non sono affatto malato. Io chiesi, cosa c'è? Vado a casa, fu la risposta. Ha detto, sono stanco e stufo di questo mondo, voglio andare a casa. E io, ti rendi conto che stai per morire? E lui ha detto, ora voglio chiederti una cosa. È stato quasi 70 anni nel servizio. Gli chiesi, qual è stata la tua esperienza più meravigliosa, la più bella? Se puoi ancora parlarne, allora dimmelo. Quale esperienza hai fatto durante la tua vita con Dio che puoi descrivere come l'ora più bella della tua vita? Se dovessi vivere fino alla sua età, saprei quale ore buie hanno attraversato mio padre. Ed egli mi rispose, mio amato fratello, questa è l'ora più gloriosa della mia vita. Non riesco a ricordare un momento più dolce e glorioso di questo. Lo guardai in faccia e gli chiesi di nuovo, ti rendi conto che stai morendo adesso? Mi rispose, non sono qui sdraiato per morire, sono qui sdraiato per vedere il cancello aprirsi e poter entrare nella gloria. Questo è il modo di morire. E sapete, circa 2 ore prima di morire, erano 2 giorni che era in coma, si è ripreso. E poi ha salutato le persone, ha teso la mano e ha detto buongiorno, così e così, buongiorno. Ha salutato molte di coloro che aveva condotto al Signore. Passò un'ora intera a stringere e stringere mani e a dire sono così felice di vedervi. E con sua madre, con suo padre, con tutto, finché la vita non ha lasciato il suo corpo e la sua testa è caduta nel cuscino e la sua anima è andata al Signore Gesù. Nulla è paragonabile al servirlo, all'aspettarlo. E quando ho parlato con quest'uomo e gli ho raccontato questa esperienza, ho detto, oh, non sarebbe meraviglioso se lo vedessimo o se egli venisse oggi. Lui ha detto: fratello Branham, non spaventare la gente. Io dissi: cosa vuoi, intendi dire tu? Disse: cerca di non dire alla gente che il mondo sta per finire, che Cristo sta arrivando. Questo porta a loro preoccupazione, difficoltà. No, risposi, coloro che stanno aspettando la sua venuta, per loro è la notizia più gloriosa che Gesù sta per venire a prendere la sua Chiesa a casa. La vecchia si trasformerà in giovinezza, la gioia sarà data al posto del dolore, la vita sarà data al posto della morte, l'immortalità sarà scambiata con la mortalità. Oh, che momento sarà, che gloria quando verrà. Lo aspettiamo, lo aspettiamo. Anche in quel tempo l'aspettavano, e quando arrivò ci rendiamo conto che c'erano due gruppi. Uno era per lui, l'altro era contro di lui, ed è così che ci troviamo oggi, la stessa cosa. Ogni volta così. C'è una divisione tra le persone. Alcuni sono a favore, altri contro. Questo è Satana. E oggi, se ci pensiamo, non vediamo che qualcosa è cambiato. Il popolo è rimasto così com'è. E lo spirito è rimasto com'era. Quando si affacciarono alla porta e lo videro entrare, sull'asino bianco cominciarono a gioire. Il re del cielo è arrivato. La gente correva e tutta Gerusalemme era in movimento. È qualcosa di speciale quando viene Gesù. C'è movimento. Tutta la città era in movimento e non potevano nasconderlo. I predicatori di quei giorni dovevano dare una risposta a ciò che stava accadendo. Era la Pasqua e si chiedevano: chi è costui? L'aria era piena dell'attesa della venuta del Signore a Gerusalemme. L'aria era piena di attesa e sembra che i maestri avrebbero dovuto sapere cosa stava accadendo. Il sommo sacerdote avrebbe dovuto saperlo, gli altri sacerdoti avrebbero dovuto saperlo. Non è cambiato fino ad oggi, perché lo Spirito Santo precede la venuta del Signore, e mentre lo Spirito Santo inizia a diffondere il risveglio su tutta la terra, si verificano grandi miracoli e segni, avvengono guarigioni, vengono pronunziate profezie. Riassumendo il tutto, anzi tutto in tutto, le benedizioni apostoliche sono tornate alla Chiesa, come era allora così e adesso. Ma lo spirito degli increduli chiede: chi è costui? Alcuni di loro hanno creduto nel Signore Gesù e hanno detto: è un uomo buono. Altri dicevano: un uomo buono? È così che si dice oggi, come un Napoleone, altri grandi, un combattente, è così che lo paragonano, come George Washington, un uomo che era veritiero. Ma lui era molto di più. Avete osservato le scritture? Questo è un profeta, dicevano, che viene dalla Galilea, e cercano di dire la stessa cosa oggi quando vedono questa grande mossa del Signore per restaurare, dare salute, togliere la sofferenza e vedere Dio che usa il suo spirito per discernere i pensieri degli uomini e fare ciò che ha fatto quando era sulla terra e ha promesso ciò che sarebbe accaduto. Allora le chiese e il popolo dovrebbero chiedersi: chi è dunque costui? All'epoca non capivano, perché nessuno poteva capirlo. Non aveva una formazione, non aveva fatto scuola, da quale scuola teologica proveniva, e così anche oggi. La maggior parte delle persone che sono state consacrate, sono unte, si chiede ancora da quale scuola di teologia proviene, ma i segni, i prodigi, le guarigioni, tutto ciò che era stato promesso accompagnavano lo Spirito Santo mentre operava tra la gente. Oggi ci si chiede da che scuola vengono. Non appena si arriva in una città per tenere un risveglio, la prima domanda è: a quale denominazione appartenete? Venerdì pomeriggio ho avuto un colloquio con il sacerdote cattolico romano della chiesa irlandese. Mi è stato presentato una buona persona, e la prima domanda è stata: signor Branham, a quale denominazione appartiene? Io ho risposto: non appartengo a nessuno. E poi mi ha chiesto: è stato ordinato? Ho risposto sì. Mi ha chiesto: chi ti ha ordinato? Ho risposto: l'ha fatto il Signore Gesù, mi ha dato il suo spirito e mi ha incaricato di predicare il Vangelo, mi ha incaricato. Questa è l'ordinazione di cui abbiamo bisogno. Gesù non ha detto ai suoi discepoli, e non vi sto criticando, siete vissuti in un'epoca, ma non ha detto andate, studiate per diventare predicatori. Disse: rimanete in Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Disse questo a persone che non sapevano scrivere il proprio nome. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Amen. Questa è l'ordinazione. Non ci risulta che Gesù abbia frequentato una scuola o abbia conseguito un diploma di seminario, eppure nel suo nome sono stati fondati più seminari e più scuole che in qualsiasi altra cosa sulla terra. Non ci viene detto che sia andato a scuola e quante scuole sono state fondate nel suo nome. In nessun altro nome sotto il cielo sono state istituite così tante scuole. Non ci è dato di sapere se abbia mai scritto un libro, ma sono stati scritti più libri su di lui che su chiunque altro. La Bibbia è il libro più famoso e più letto sulla terra. Ma vedete, nei giorni della visita divina della grazia si chiedevano: chi è costui? Dio prende qualcosa che non è nulla per farne qualcosa. E quando lo videro arrivare, qualcuno disse: è un grande uomo. Lo dicono anche oggi, lo dicono le loro scuole di teologia, che Gesù era un grande uomo, un uomo buono. Alcuni dicono anche era un profeta. Se fosse stato solo un profeta o un uomo buono, oggi saremmo ancora nel peccato. Era più di un profeta, era più di un uomo buono. Era buono, era il profeta di Dio, era più di questo, era Dio manifestato nella carne per togliere i peccati. E quando arrivò, molti dissero: è il guaritore, lo abbiamo visto aprire gli occhi dei ciechi, abbiamo visto come gli storpi potevano camminare, abbiamo visto come ha pregato e come la febbre ha lasciato il bambino. Ma c'erano anche quelli che lo seguivano solo per i pani e i pesci. Ci sono anche quelli oggi, vengono per la guarigione e lo seguono. Per loro è come un'oasi. Vengono e dicono: potreste pregare per me affinché il Signore Gesù mi guarisca. Non appena escono dall'ospedale o da un altro luogo, vanno come un cane ai suoi escrementi e un maiale alle sue feci. Lo seguono quando possono ottenere qualcosa di buono da lui. Hanno bisogno di lui solo per queste cose. qualcosa che ricevono da lui, ma non vogliono servirlo. Questa folla c'è ancora oggi. In quel tempo 10 erano stati guariti, 9 non tornarono per ringraziarlo. Uno tornò e lo ringraziò, gli altri se ne andarono ingrati. E se anche le persone in America che sono state guarite dalla potenza di Dio consacrassero i loro cuori a Dio e si rivolgessero a Lui, allora scoppierebbe un tale risveglio che tutti i bar e tutti i cinema andrebbero fuori mercato e tutte le chiese si riempirebbero. I teatri sarebbero vuoti la domenica sera. Un risveglio scoppierebbe in questa nazione. Ma quando vedono le cose che Dio sta facendo, si chiedono ancora chi è colui che viene, da dove viene, chi è, che autorità ha. Non lo dimenticherò mai. Ero appena arrivato a Johannesburg in Sudafrica 30 minuti prima e avevo viaggiato per 3 giorni e 3 notti. Ero molto, molto stanco. Mi portavano dove erano riunite circa 60-70 mila persone. Quando ero sulla piattaforma, lo Spirito ha iniziato a operare. Ho visto arrivare un autobus con il nome di città di Durban e vidi arrivare persone con varie infermità. In una visione vidi un giovane il cui piede era più corto di 15 centimetri. E poi la visione finì e poi vidi di nuovo la luce e all'improvviso ho visto la luce sospesa su quell'uomo nella riunione. Ho pensato, l'ho visto prima e l'ho guardato, la luce che pendeva su di lui. Ho aspettato che il traduttore dicesse quello che avevo già detto e ho visto l'uomo alzarsi in visione, gettare le sue stampelle e la sua gamba più corta di 15 centimetri diventata lunga in un istante. Vidi questo in una visione. Ho detto al signor Sharma, signor Sharma, prenda subito la mia parola. Vedo una visione, il giovane seduto lì dietro con la camicia bianca viene dalla città di Durban a circa 1.500 miglia da qui, è venuto con l'autobus e ha dovuto andare di nascosto da suo padre e sua madre perché non lo lasciavano andare. Lui crede nel Signore Gesù Cristo. Una delle sue gambe è più corta di 15 centimetri. Il giovane si alzò di scatto e io dissi, giovanotto, il Signore Gesù ti ha guarito. In un attimo la gamba si è allungata di 15 centimetri e hanno portato il giovane sulla piattaforma. I medici lo visitarono. Avete visto la sua foto, la sua fotografia nel mio libro. Rimase lì per qualche istante. Vidi un'auto verde che viaggiava sulla strada e che ebbe un incidente. Una giovane ragazza bionda ha avuto l'incidente e si è rotta la schiena. All'improvviso ho detto, vedo un'auto verde uscita di strada, si è schiantata contro un albero, una ragazza si è rotta la schiena ed è in condizioni molto critiche. Ma non la vidi da nessuna parte. Rimase lì ad aspettare qualche istante. E ho detto, capisci, non essere il Signore Gesù nella potenza della risurrezione che opera attraverso lo Spirito Santo. Non essere incredulo. E ho rivisto la visione, ma non ho visto la giovane donna. Ho visto solo la visione, ma la luce era davanti a me. Come potete vedere nella foto, all'improvviso si è inchinata, era proprio davanti alla piattaforma e ho visto la giovane donna. Disse, signorina, il Signore Gesù ti ha guarito. E sua madre gridò, non dirle di alzarsi, è terribilmente malata, se si muove morirà. Ma la giovane saltò in piedi, gridò, gridò e ringraziò Dio, e la madre svenne e cadde sulla barella dove giaceva la figlia. Vedete, ci sono critiche ovunque, anche quando il Signore si rivela, e all'improvviso qualcuno si alza e dice: tu americano, ora dimmi il nome di chi o con quale autorità stai facendo questo, a quale chiesa appartieni. Vedete, la stessa cosa ovunque. Non lo capiscono, non si preoccupano di queste cose. Le chiese non guardano alla venuta del Signore e dello Spirito Santo, che è qui per testimoniare la sua venuta, per far accadere queste cose. Ognuno vuole andare per la sua strada. Così era allora, ogni gruppo aveva le sue idee. E fine della traduzione. Questa è la prima parte della cassetta, che non, ma l'avevo anche tra le mani, volevo ascoltarne un'altra, ma probabilmente era destinata domani questa. Comunque sia, siamo grati che Dio abbia operato in modo così potente, e abbiamo sentito che il Signore è lo stesso. Non ho sentito dire che nel frattempo è morto di nuovo, vive per sempre alle chiavi della morte e dell'inferno. Oh, se potresti credere, allora vedresti dei miracoli. Non può essere altrimenti. Laddove viene predicato lo stesso Vangelo di Gesù Cristo, come allora e come oggi, tramite il fratello Branham, possiamo aspettarci le stesse cose. Le stesse cose devono accadere. Il Signore è lo stesso. La sua parola e la sua potenza, tutto è rimasto uguale a prima. Nulla può cambiare con lui. Possiamo ancora credere? Possiamo, come credenti, continuare a credere? Spesso le persone nuove, per le persone che sono nuove tra di noi, è più facile credere. Per noi che abbiamo ascoltato la parola di Dio per anni, a volte è difficile credere con tutto il cuore. Lasciate che vi spieghi cos'è la fede biblica. Non lo farà, ma lo ha fatto, è stato fatto, mi ha redento, mi ha guarito, mi ha liberato, mi ha salvato. Questa è la fede biblica. Solo chi crede che l'abbia già fatto potrà sperimentarlo, perché la fede futura non può aiutare nessuno nel presente. Conoscete la storia di Giovanni 11, quando Marta disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Era ancora molto lontano. La fede in un futuro lontano non portava nulla in quel momento, anzi, il Signore lo disse chiaramente: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo? Lei rispose: sì, io credo. Ed è successo. Non la fede che il Signore lo farà un giorno, ma la fede che lo ha fatto. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Se qualcuno dei miei cari fratelli e sorelle sta aspettando di essere trasformato dall'età di 70 anni a quella di 17, allora ho qualcosa da dire in proposito. Dobbiamo aspettare che arrivi la trasformazione del nostro corpo, perché questa è la promessa della Scrittura. Ma quando si tratta di riparare questo corpo, Dio conosce meglio il corpo, lo ha fatto Lui. Se chiedete a un meccanico cosa non va nella vostra auto, Lui la conosce a fondo e può anche ripararla in modo eccellente. Il Creatore è presente, e ciò che non è in ordine nella creazione, ciò che non funziona, Lui può farlo funzionare. Lui sa tutto, sa come fare, ed è per questo che veniamo a Lui e diciamo: Signore, Tu l'hai già fatto, noi lo crediamo. Fa che ora si riveli in me, in noi, che è un'opera di redenzione compiuta, in cui tutto è veramente contenuto per lo spirito, l'anima e il corpo. Possa accadere che attraverso questo breve discorso la fede vivente abbia trovato la sua strada in tutti noi. Abbiamo anche sentito parlare del benedetto andare a casa, alla casa celeste del fratello Bosworth, che ho avuto modo di conoscere personalmente, un uomo di fede, un uomo che ha lasciato che Dio lo usasse con forza, ma un uomo che sapeva esattamente, quando ha visto il ministero del fratello Branham, che doveva dare a quest'uomo la piattaforma. Questa è una grazia indescrivibile. Quando un uomo che ha avuto un grande successo anche nella preghiera per i malati, quando questo grande vecchio uomo di Dio vide che Dio stava facendo attraverso il ministero del fratello Brahma tali cose, disse: quindi ora sarò al tuo servizio, viaggerò con te e controllerò le cose, forse terrò uno studio biblico nel pomeriggio, l'importante è che io sia dove Dio sta operando. Bell'atteggiamento. Se tutti gli evangelisti avessero avuto questo atteggiamento, Dio avrebbe potuto aiutarli a rivelarsi a loro e far conoscere ciò che era necessario per questo tempo. Ciò che mi ha colpito il cuore è stato come è morto quest'uomo. Non era nervoso e forse ha gridato: ho ancora da fare questo, avrei dovuto fare questo e quello, ma semplicemente andare a casa in modo beato. E poi gli viene chiesto: qual è stato il giorno più bello, il momento più bello, la tua esperienza più meravigliosa in tutti questi oltre 70 anni? E lui dice: adesso è il momento più bello. E lui risponde: ora è il momento migliore, sto andando a casa a vedere il mio Signore che mi ha amato. Sto solo aspettando che il cancello si apra per poter entrare. Questo è un andare a casa in modo benedetto ed augurare a tutti noi, ma probabilmente non ci addormenteremo tutti, almeno non credo. Credo con tutto il cuore che ci siano molti tra noi che non moriranno più, molti che sperimenteranno la venuta del Signore. Quando i critici dicono che Paolo scrisse queste cose all'epoca, allora devo dire: l'ha scritto per il nostro tempo, affinché noi possiamo dirlo oggi. Amen. Perché quello che diciamo deve essere già nella Bibbia. Quindi Dio ha provveduto a tutto in modo meraviglioso. I critici non la vedranno così, ma noi possiamo vederla ancora più chiaramente. Tutto è stato scritto per il nostro bene. Quindi siamo grati al Signore dal profondo del cuore per questa predica che ci abbia parlato nel vero senso della parola, di fare il punto e di esaminare noi stessi quando siamo davanti al Signore. Il fratello Cuff e io abbiamo parlato molto brevemente in ufficio prima e ci siamo detti: vivremmo oggi come credenti, come abbiamo vissuto quando siamo diventati credenti, sarebbe molto diverso. Vi rendete conto di ciò che viene detto? Com'era per tutti noi quando siamo diventati credenti? Com'era per te, com'era per me, per tutti noi? Tornare al primo amore, alle prime opere, tornare ai giorni in cui non si lasciava tramontare il sole se le cose non erano ancora in ordine. Tornare di nuovo, e lo dico, dovrà arrivare se vogliamo essere a partecipare al compimento. Nessuno potrà evitarlo. No, questo cammino dovrà essere percorso. Un'armonia divina e tutto ciò che ne consegue dovrà essere rivelata tra il suo popolo per grazia. E forse potrei dire: lo diventerà, perché non è possibile nessun'altra perfezione e preparazione. Se deve tornare, si deve tornare a un cuore solo e un'anima sola, veramente unanimi, nello spirito, nel nome del Signore, con il timore di Dio. Tutto ciò che ne consegue nelle vostre vite e nei vostri cuori, fino a quando anche noi potremo proclamare. Vieni presto, Signore Gesù, perché alla fine lo Spirito e la Sposa chiamano. Vieni presto. Quindi deve esserci un accordo completo dello Spirito nella Sposa con le parole. Voglio semplicemente esserci. Voglio esserci a qualunque costo quando il Signore porterà a compimento la sua opera. E quanto sarà grande la gioia quando in quel giorno ci renderemo conto di avercela fatta per grazia di Dio e di essere stati ritenuti degni di sfuggire a tutto ciò che avverrà sulla terra per comparire davanti al Figlio dell'uomo ed essere con il Signore. Dio ci benedica a tutti. Amen.